Un caro saluto a tutti. È pervenuta in redazione una domanda della signora Susanna che vuole sapere in che senso il beato Giovanni Duscotto approvi le azioni che vanno contro la morale naturale, sostenendo che esse non presuppongano una malizia diretta contro il fine ultimo. È questo, in effetti, uno dei punti particolarmente delicati del pensiero di Duscotto. Non l'unico, come abbiamo visto, e ringrazio della domanda. Duscotto non approva ovviamente il peccato in sé, ma sostiene che alcune azioni comunemente ritenute contrarie alla morale naturale possano non costituire un peccato mortale diretto contro Dio. Quali azioni? Tutti i precetti della seconda tavola del Decalogo. Egli distingue tra volontà divina assoluta e contingenza degli atti umani. In particolare, distingue la legge naturale in senso stretto, vale a dire i primi tre comandamenti relativi a Dio, ritenuti necessari e immutabili, da tutti gli altri, quelli appunto della seconda tavola, che ritiene contingenti e dipendenti dalla libera volontà di Dio. Poiché i precetti della seconda tavola dipendono dalla volontà di Dio, Dio potrebbe in alcuni casi particolari dispensare da essi, come nel caso di Abramo e Isacco o degli ebrei che tolgono i beni agli egiziani. Se Dio ordina un'azione, insomma, quella non è malvagia. Sempre secondo Duscotto, le azioni che vanno contro la morale naturale, ovvero contro i precetti della seconda tavola, non presupporrebbero necessariamente una malizia diretta contro il fine ultimo che è Dio, poiché chi le compie potrebbe non volersi allontanare da Dio, ma agire in una situazione e in una circostanza specifica, magari credendo di compiere un bene superiore. Facciamo un esempio: il povero che ruba dei generi alimentari per sfamare i propri figli trasgredisce sì il settimo comandamento, non rubare, ma agisce in stato di necessità e in virtù di un bene superiore, ovvero quello di nutrire i propri figli. Viceversa, per Duscotto, il peccato più grave, l'unico che si oppone direttamente al fine ultimo, è l'odio verso Dio. È questa un'impostazione tipica del volontarismo francescano, per il quale la bontà morale non deriverebbe soltanto dalla conformità dell'oggetto alla ragione, bensì anche dalla conformità dell'oggetto alla volontà di Dio. Dove la posizione di Duscotto appare però debole? Troviamo questo dove nel Vangelo di Matteo, capitolo 19, versetti 17-19, laddove è scritto di un tale che si avvicinò a Gesù chiedendogli come fare per ottenere la vita eterna. Gesù gli rispose: «Se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti». I comandamenti, capite? Non alcuni sì e altri no, ma tutti, tutti i comandamenti. E il tale gli chiese ancora: «Quali comandamenti?». Gesù rispose: «Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, onora il padre e la madre, ama il prossimo tuo come te stesso», ovvero elenca esattamente tutti quelli della seconda tavola del Decalogo. Si legge nel Catechismo della Chiesa Cattolica al numero 2068. Il Concilio di Trento insegna che i 10 comandamenti obbligano i cristiani e che l'uomo giustificato è ancora tenuto ad osservarli. E ancora si legge, sempre nel Catechismo, al numero 2069: «Il Decalogo costituisce un tutto indissociabile. Ogni parola rimanda a ciascuna delle altre e a tutte. Le due tavole formano un'unità organica. Trasgredire un comandamento è infrangere tutti gli altri». In questo senso, pur comprendendo perché Duscotto abbia operato la distinzione prima citata tra prima e seconda tavola del Decalogo, È indubbio di quanto e come ciò possa essere oggetto di ambiguità, fraintendimenti e incomprensioni. Spero che ora questo aspetto possa risultarvi più chiaro. Ringrazio la signora Susanna di averci posto l'importante domanda e di averci permesso così di approfondire questo aspetto. Bene, tutto quanto abbiamo detto fino qui pone le premesse per l'avvento del 300, che possiamo considerare in qualche modo l'ultimo secolo del Medioevo. Si è aperto con le affermazioni teocratiche e coi gesti decisi e clamorosi di Bonifacio VIII, ma in un contesto sociale e culturale ormai poco disposto a condividere una politica di questo tipo. Nel 1300 si ebbe il primo giubileo della storia con annesso perdono, gesto con cui Papa Bonifacio VIII volle celebrare la funzione carismatica della Chiesa e tentare di risvegliare e insieme di potenziare l'anelito alla salvezza collettiva. In realtà tali obiettivi non furono raggiunti, se non in parte e in modo provvisorio, a causa delle mutate esigenze sociali, religiose e culturali. Ci si stava distaccando dagli ideali religiosi per arenarsi o in forme esasperate di ascetismo oppure verso un'esaltazione inopportuna della vita laica. In più si andava affermando una radicale frattura tra la Chiesa e gli stati nazionali nascenti, con reciproci tentativi di rivalsa e di sopraffazione. Il conflitto tra Bonifacio VIII e Filippo il Bello è in questo senso quanto mai significativo, ma più significativa ancora è la cattività avignonese, come pure più tardi l'impresa di Ludovico il Bavaro, che nel 1326 ricevette la corona imperiale nel Campidoglio, non più in chiesa e non più dal Papa. Poiché Papa Giovanni XXII non volle riconoscere imperatore Ludovico, la Dieta di Francoforte nel 1338 proclamò superflua l'approvazione pontificia, così come avrebbe fatto più tardi Carlo IV nel 1356. La Germania cominciava ad operare quel distacco dalla Chiesa cattolica in campo politico, distacco che poi Lutero cercherà di giustificare anche in campo spirituale e di cui ancora oggi paghiamo le conseguenze con le persistenti minacce di scisma della Chiesa tedesca da quella di Roma. Questi distacchi erano sintomi dell'imminente tramonto di una politica e di una concezione del potere. Gli ideali e i poteri incarnati dalle due figure teocratiche, il pontefice romano e l'imperatore germanico, erano decaduti nella coscienza di quanti fossero più attenti ai nuovi fenomeni sociali. Dietro l'incalzare dello sviluppo economico e della conseguente ascesa della borghesia, i veri protagonisti della storia europea stavano diventando i grandi stati nazionali indipendenti che consolidavano le proprie strutture finanziarie e i propri strumenti militari. Accomunate da un inedito anticlericalismo furono le tre rivoluzioni popolari dell'epoca: la Jacquerie in Francia, la rivolta piccolo artigiana dei Ciompi in Toscana e quella dei Lollardi in Inghilterra. Lo sguardo nei confronti della Chiesa diventa laico e si pone l'obiettivo di sottrarle qualsiasi potere temporale e di sottometterla all'autorità dello Stato. La salvezza viene ridotta a un puro fatto interiore e spirituale. Si può trovare un chiaro segno di tale atteggiamento nelle divisioni che nel 200 e poi nel 500 dilaniarono l'ordine francescano in merito alla povertà. La fedeltà a tale virtù, secondo taluni, i cosiddetti spirituali, doveva essere rigorosa, per altri invece elastica e adattabile alle circostanze storiche dell'evangelizzazione. La polemica finì per colpire l'intera Chiesa, accusata di essere la meretrice dell'Apocalisse, a meno che non si disfacesse del proprio potere e della propria ricchezza. La figura che più di ogni altra interpreta le molteplici istanze con cui si chiude il Medioevo e si apre il Quattrocento è il francescano Guglielmo di Ockham, conosciuto come Doctor Invincibilis. Noto come il massimo esponente del nominalismo, egli è stato più volte ricordato come un teorico di vane sottigliezze, prive di qualsiasi riferimento concreto alla realtà. Propose una concezione della conoscenza fisica di matrice specificatamente empirista, nonché la separazione della filosofia dalla teologia e, in campo politico-religioso, l'autonomia dell'aspetto temporale da quello spirituale con i suoi risvolti politici e istituzionali. Con lui sorge il cosiddetto spirito laico, che caratterizzerà poi tutto il Rinascimento, ma soprattutto sorge un metodo, quello noto come rasoio di Ockham, che consiste nel non postulare o ammettere entità non necessarie quando si cerca di spiegare un fenomeno. Ma chi fu Guglielmo di Ockham? Nacque per l'appunto a Ockham nel Surrey, Inghilterra, attorno al 1288. Undicenne venne affidato all'ordine francescano, ove apprese a leggere, scrivere e salmodiare. Avendo notato la sua pronta intelligenza, nel 1305 i suoi superiori decisero di fargli proseguire gli studi presso lo Studium Generale di Londra, dove studiò il Trivium e il Quadrivium. Tra il 1310 e il 1311 fu inviato all'Università di Oxford per studiare teologia. Conseguì il titolo di Baccalaureus Sententiarum nel 1318. Dopo aver ottenuto la licenza, insegnò nello stesso Ateneo. Come magister partecipò a diverse disputaciones. Ne furono trascritte 7 che Guglielmo revisionò tra il 1321 e il 1324. A Oxford scrisse la Lectura Libri Sententiarum, l'Expositio Aurea e l'Expositio Superphysicam, l'Ordinatio e Quod Libeta. Nel 1324 Guglielmo si trasferì nel convento francescano di Avignone, dove venne accusato di eresia dall'ex cancelliere dell'Università di Oxford, che aveva estratto 56 articoli dal suo commento alle sentenze di Pietro Lombardo. Il pontefice Giovanni XXII nominò a quel punto un'apposita commissione d'inchiesta che lavorò per 3 anni sugli scritti di Guglielmo. Ne emerse un rapporto finale che condannava 7 articoli come eretici, 37 furono dichiarati falsi, 4 temerari, mentre 3 non vennero censurati. Nonostante ciò, il Papa non pronunciò mai una condanna formale per questo. Nel frattempo Guglielmo aveva scritto le sue opere maggiori, la Summa Logicae e il Tractatus de Sacramentis. La sua posizione si era però aggravata poiché, nella disputa sorta all'interno dell'ordine francescano circa la questione della povertà, egli si era schierato con l'ala intransigente che rigettava con asprezza l'orientamento moderato del Papa. Secondo Guglielmo, le comunità cristiane potevano avere in uso dei beni, ma mai possederli. Intravedendo il rischio di severe sanzioni a seguito di tale sua convinzione, nel maggio 1328 si trasferì a Pisa e si pose al seguito dell'imperatore Ludovico il Bavaro, al quale sembra che abbia detto: «O imperator defende me gladio, et ego defendam te verbo. O imperatore, difendimi con la spada, e io ti difenderò con la parola». All'epoca però l'imperatore era in contrapposizione al Papa, per cui Guglielmo venne colpito da scomunica pontificia, il che non gli impedì di continuare a seguire Ludovico il Bavaro a Monaco di Baviera. Qui scrisse diverse opere polemiche di argomento politico-religioso come L'Opus non aginta di Erum, Il Compendium Errorum Pape Ioannis Vicesimi Secundi, Il Breviloquium De Potestate Pape e Il Dialogus, pervenutoci incompleto, in cui parla della possibilità di deporre il pontefice se divenuto eretico, nonché delle relazioni fra il Papa, il Concilio e l'Imperatore. Inoltre il Tractatus de Jurisdizione in causes matrimonialibus e il De Imperatorum et Pontificum Potestate. Guglielmo di Ockham morì a Monaco di Baviera nel 1349 a seguito di un'epidemia di colera. Ma quale il pensiero di Guglielmo di Ockham? Era convinto che vi fosse un'armonia fragile tra ragione e fede e dubitava del carattere sussidiario della filosofia rispetto alla teologia. I tentativi tomisti, bonaventuriani e scotisti, compiuti proprio per mediare il rapporto tra ragione e fede, hanno portato alla costruzione di complessi edifici metafisici e gnoseologici, ma sarebbero a suo giudizio tutti inutili e dannosi. Secondo Guglielmo di Ockham, il piano del sapere razionale, fondato sulla chiarezza e sull'evidenza logica, e il piano della dottrina teologica, orientato alla morale e fondato sulla certezza della fede, sarebbero asimmetrici, quindi non solo distinti, ma anche separati. Scrive Guglielmo nella Lectura Sententiarum: gli articoli di fede non sono principi di dimostrazione, né conclusioni, e non sono neppure probabili, giacché appaiono falsi a tutti, o ai più, o ai sapienti. Intendendo per sapienti quelli che si affidano alla ragione naturale, giacché solo in tal modo si intende il sapiente nella scienza e nella filosofia. Le verità di fede, insomma, non sarebbero evidenti per se stesse, né dimostrabili o probabili. L'ambito delle verità rivelate viene così sottratto radicalmente a quello della conoscenza razionale. La filosofia cesserebbe, in quest'ottica, di essere ancella della teologia, e la teologia a sua volta non sarebbe più classificabile come scienza, poiché priva di coerenza razionale e fondata solo sulla forza coesiva della fede. Già da questo capiamo come, con Guglielmo di Ockham, sia un mondo che si chiude e si apre una visione totalmente nuova sull'uomo, sul creato, sulla filosofia, sulla logica, sulla metafisica, sulla teologia e, ultimativamente, sulla fede. Avviene insomma una sorta di rivoluzione i cui germi furono posti già da Duns Scoto e i cui frutti velenosi giungeranno a maturazione solo successivamente sino ai giorni nostri. Anche in merito al dogma della Santissima Trinità, respingendo i tentativi agostiniani, anselmiani e bonaventuriani di mostrarne la razionalità, Guglielmo di Ockham scrive che un'unica essenza semplicissima sia tra persone realmente distinte è cosa di cui nessuna ragione naturale può persuadere ed è affermata dalla sola fede cattolica come ciò che supera ogni senso, ogni intelletto umano e quasi ogni ragione. Il disconoscimento della possibilità di una qualsiasi interpretazione razionale di questa suprema verità della fede cristiana è tanto radicale da risultare sconvolgente per la teologia del tempo, ma anche in gran parte per noi oggi. In ogni caso segnò la fine della scolastica. La ragione non potrebbe offrire alcun supporto, secondo Guglielmo di Ockham, poiché non riesce a rendere il dato rivelato più trasparente e chiaro di quanto non possa fare la fede. Le verità di fede sarebbero soltanto un dono gratuito di Dio, e tali devono risultare. Non sarebbe onesto, secondo Guglielmo di Ockham, rivestire di logicità razionale verità che trascendono la sfera umana e dischiudono prospettive altrimenti impensabili e irraggiungibili. La ragione umana avrebbe un dominio, un compito diversi dal dominio e dal compito della fede. Una posizione questa che sconfessa secoli di filosofia anche precristiana e apre una fessura di cui si sarebbero poi impossessate le correnti empiristiche, razionalistiche e nominalistiche, con tutti i guai che queste causarono e causano ancora. Non a caso un'altra verità cristiana, quella della suprema onnipotenza di Dio, viene trasformata da Guglielmo di Occam in uno strumento con cui dissolvere le metafisiche del cosmo cristallizzate dalle filosofie occidentali di ispirazione aristotelica e neoplatonizzante. In che modo? Se l'onnipotenza di Dio è sconfinata e il mondo è l'opera contingente della sua libertà creativa, allora tra Dio onnipotente e la molteplicità dei singoli individui finiti non c'è alcun legame al di fuori di quello che scaturisce da un puro atto di volontà creatrice da parte di Dio, e pertanto non tematizzabile da noi, ma noto solo alla sua sapienza infinita. Secondo Guglielmo di Occam, gli esemplari ideali delle forme platoniche o le essenze universali proposte da Sant'Agostino, San Bonaventura e Dun Scoto come tramite tra il Logos divino e la grande molteplicità delle creature sarebbero solo residui di una ragione superba e pagana. Lo stesso dicasi della dottrina dell'analogia delle cause della metafisica dell'essere di San Tommaso d'Aquino, con cui si istituivano rapporti reali e una continuità tra l'onnipotenza di Dio e la contingenza delle creature. Viene tutto gettato nella spazzatura. Già da qui si capisce quanto inevitabile fosse la scomunica di Guglielmo di Occam. Tutto questo lo spinge a concepire il mondo come un insieme di elementi individuali senza alcun legame tra loro e non ordinabili in termini di natura o di essenza. L'esaltazione dell'individuo che egli compie lo induce a negare anche la distinzione, interna al singolo, tra materia e forma, poiché ciò, a suo giudizio, comprometterebbe l'unità e l'esistenza dell'individuo. A quali conseguenze conduce tutto questo? Sono due fondamentalmente. Innanzitutto, in pieno contrasto con le concezioni aristoteliche e tomiste, secondo le quali il vero sapere ha come oggetto l'universale, Guglielmo di Occam ritiene che l'oggetto proprio della scienza sia costituito dall'oggetto individuale. Inoltre viene cancellato l'intero sistema di cause necessarie e ordinate che costituivano la struttura del cosmo platonico e aristotelico per essere rimpiazzato da un universo frantumato in tanti individui isolati, come degli atomi o monadi, assolutamente contingenti poiché dipendenti dalla sola libera scelta divina. Spariscono, o meglio, divengono del tutto irrilevanti i concetti di atto e potenza, di materia e forma, quindi i fondamenti della metafisica e della gnosiologia occidentali. Il primato dell'individuo porta al primato dell'esperienza su cui si fonderebbe la conoscenza, suddividendosi in conoscenza incomplessa, quella relativa ai termini singoli e agli oggetti che essi designano, e in conoscenza complessa relativa alle proposizioni che risultano composte di termini. L'evidenza di una proposizione scaturirebbe dall'evidenza dei termini che la compongono. Da qui l'importanza della conoscenza incomplessa, che può essere intuitiva o astratta. A proposito della conoscenza intuitiva, scrive Guglielmo di Occam: mediante la conoscenza intuitiva si dà il primo assenso a una verità contingente. In secondo luogo, con la conoscenza intuitiva giudico non soltanto che una cosa c'è quando c'è, ma anche che non c'è quando non c'è. La conoscenza intuitiva, dunque, è la conoscenza fondamentale senza la quale le altre non sarebbero possibili. Si riferisce infatti all'esistenza di un essere concreto, pertanto si muove nella sfera della contingenza, poiché attesta l'esistenza o meno di una realtà. Aggiunge ancora Guglielmo di Occam: intuitiva è quella conoscenza dalla quale comincia la conoscenza sperimentale. Perciò colui che può fare esperimento di qualche verità contingente e mediante questa della verità necessaria ha qualche conoscenza incomplessa di qualche termine o di qualche ente, conoscenza che non possiede chi non può fare tale esperienza. Per questo, secondo lui, Aristotele avrebbe affermato che la scienza parte dalla conoscenza delle cose sperimentabili. Il taglio empiristico che Guglielmo di Occam imprime in ambito filosofico è radicale. A proposito invece della conoscenza astrattiva, egli scrive che questa può essere presa in duplice senso. In un modo in quanto si riferisce a qualcosa di astratto da molti singolari, e così la conoscenza astrattiva è conoscenza di qualcosa di universale astraibile da molti. In altro modo la conoscenza astrattiva è tale in quanto fa astrazione dall'esistenza e dalla non esistenza e dalle altre condizioni che accadono o si predicano di una cosa contingentemente. La conoscenza astrattiva, secondo Guglielmo di Occam, si accompagna alla conoscenza intuitiva, ma a differenza di quest'ultima non si occupa dell'esistenza o meno dell'oggetto. Le due conoscenze, dunque, si pongono lo stesso oggetto, ma sotto ottiche diverse. Quella intuitiva coglie l'esistenza o la non esistenza di una data realtà, mentre quella astrattiva prescinde da questi connotati. La prima si occupa di verità contingenti, la seconda di verità necessarie e universali. Ma in che senso la conoscenza astrattiva persegue verità necessarie e universali? Di questo parleremo nel corso della prossima trasmissione. Anche per oggi siamo giunti infatti al termine del nostro programma. Qualora aveste dubbi o domande da porre circa quanto udito in questa trasmissione oppure nelle trasmissioni precedenti, potete scrivere alla regia all'indirizzo rbuonconsiglio, scritto tutto attaccato, rbuonconsiglio@gmail.com, oppure anche tramite messaggio WhatsApp al numero 0825 444 391. Ripeto, 0825 444 391. Sarà poi mia cura rispondervi appena possibile. Bene, grazie dell'ascolto e appuntamento tra 7 giorni sempre qui su Radio Buon Consiglio con Acros, la vera filosofia che conduce a Dio. Un caro saluto a tutti.